siamo in collegamento oggi con Andrea Bellini, che è il co-direttore del Castello di Rivoli dallo scorso gennaio assieme a Beatrice Merz. Pronto direttore?
Buonasera.
Allora, oggi siamo diretti ad entrare in questa mostra un po' particolare, che ha un titolo autoreferenziale, diciamo, perché è Exhibition Exhibition, ossia mostra mostra.
Mostra mostra, più che autoreferenziale, essendo una mostra sul doppio, diciamo un titolo a specchio. Poi c'è un gioco grafico che voi non potete vedere, insomma, come dire, si ripete il titolo perché si vuole rendere, come dire, evidente il contenuto, il soggetto della mostra.
Ecco. Il concept. È una mostra curata da Adam Carr, che è un giovane curatore inglese già molto noto, e appunto, come lei ci stava dicendo, ha al centro il concetto di doppio, quindi è una mostra con moltissimi artisti dagli anni 60 fino ai giorni nostri, quindi anche di generazioni diverse, ma che appunto sono uniti da questo concetto. Ecco, ci può descrivere un po' come è strutturata la mostra e quali sono le ragioni che ne stanno alla base?
Sì, diciamo subito che è una mostra, diciamo, è un progetto, come si dice, site specific. Noi qui al museo abbiamo uno spazio molto strano in realtà, uno spazio poco museale, nel senso la cosiddetta manica lunga, è un lungo spazio espositivo largo 6 metri, lungo 160 metri, perché il Castello di Rivoli è appunto un castello del Settecento, realizzato dallo Juvarra, e questa lunga manica doveva essere l'antica pinacoteca del re, e per cui è uno spazio molto difficile, e l'idea è chiedere ogni volta a un curatore o a un artista di immaginare una mostra per questo spazio, per cui l'idea è, come dire, trasformare in un valore aggiunto una difficoltà, come dire, quasi strutturale, no, di una parte del museo, e questo curatore, questo giovane curatore inglese Adam Carr, ha risposto immaginando di trasformare questo lungo corridoio in una sorta di camera ottica, di caleidoscopio che raddoppia le immagini, per cui ha immaginato appunto una mostra, o meglio due mostre che si riflettono l'una nell'altra, per cui si tratta di una grande rassegna storica sul tema del doppio, a partire appunto da Andy Warhol fino a Pino Segal, che ha appena avuto una personale al Guggenheim a New York, un artista giovane molto interessante, per cui come dire, attraverso questa mostra realizziamo un progetto molto speciale all'interno di questo spazio, e poi andiamo a analizzare un tema, no? Il tema del doppio, che è un tema molto importante, perché è un tema centrale anche della riflessione filosofica, insomma, un tema anche letterario importantissimo, insomma, fin dall'antichità classica, perché è un tema che nella sua sostanziale ambiguità permette di indagare non solo il problema dell'identità, no, ma anche la questione del rapporto con l'altro e quindi della sua rappresentazione, per cui come dire, attraverso questa mostra si riesce a capire il perché poi tutte queste immagini si duplicano, perché questo è un aspetto anche molto interessante, non c'è solo il gioco di una mostra che si specchia nell'altra, o di un'immagine che si duplica, o di una scultura che si duplica, ma c'è il problema di capire il perché tutte queste cose si duplicano, e si duplicano come dire, grazie o grazie a un motivo direttamente legato alla poetica degli artisti, per cui abbiamo il doppio inteso come furto di Maurizio Cattelan, che duplica la mostra di Kasteneller, che vede in una galleria e copia e duplica in un'altra, abbiamo un doppio invece più, come dire, ontologico dell'artista dell'arte povera Giuseppe Penone, che, come dire, raccoglie un sasso all'interno del greto di un fiume, lo porta nel suo studio e lo scolpisce, come dire, lo riproduce, per cui è l'artista che diventa la natura, quest'opera si chiama Essere fiume, insomma, per cui ecco, la cosa interessante di questa mostra è che è destinata ad un pubblico di specialisti, però anche a un pubblico un po' della settimana enigmistica, perché si può un po' attraverso questa mostra fare un po' il gioco dell'individuare le differenze, no?
Quindi è una mostra che contiene al suo interno anche una storia dei modi di vedere, quindi dei modi, dei display, dei possibili display museali ed espositivi, se non ho capito male.
Sì, perché fondamentalmente poi, come dire, in qualche modo la cosa interessante di questa mostra è che in qualche modo, come dire, rompe anche una tradizione, no? Che è la tradizione classica del modo di organizzare le mostre, di esporre lavori, per cui si entra in un luogo, uno ha di fronte un'opera, che in genere è un'opera unica, centripeta, per cui si instaura rispetto a quest'opera un rapporto di contemplazione più o meno passiva, però insomma si è di fronte all'opera. In questa mostra tutto cambia, perché tutto si moltiplica, per cui si è di fronte a diverse immagini che si specchiano le une nelle altre, non si sa se si è di fronte all'originale o di fronte al falso, e non si sa perché appunto tutte queste immagini e tutti questi oggetti si duplicano, per cui bisogna guardarla, fare un percorso avanti e indietro, c'è un'architettura interna della mostra che bisogna seguire, per cui anche questo dispositivo interno in qualche modo rappresenta una novità proprio all'interno della storia delle mostre, insomma. Infatti proprio per questa ragione il saggio del curatore che abbiamo pubblicato in catalogo insomma comincia con un'analisi delle storie delle mostre, in realtà, e del modo di esporre le opere, per arrivare appunto a dire che in effetti Exhibition un po' cambia le regole del gioco, ecco.
Viene da pensare quasi a certe sperimentazioni delle avanguardie storiche, alle macchine visive, Molinaghi o Lissitzky, cioè ambienti che producevano visioni, ecco, più che il contesto per contemplare e osservare un'opera.
Sì, assolutamente, è proprio così, è proprio una specie di avventura dello sguardo, un'avventura del vedere, per cui è come dire, poi alla base, perché poi il meccanismo appunto della mostra un po' si basa su questa idea del gioco, no? Un po', e però in realtà attraverso questo meccanismo si entra poi direttamente in contatto con le diverse poetiche degli artisti, perché in effetti poi se quando si vede la mostra si va a capire il perché poi un artista duplica una determinata immagine, eccetera, non solo si comprende quel singolo lavoro, ma forse si comprende la poetica e il linguaggio stesso, insomma, come si dice, il linguaggio stesso dell'artista, perché ecco appunto è proprio il linguaggio, è proprio la poetica dell'artista che porta a dare un'accezione molto particolare e specifica al tema del doppio, insomma. E bisogna dire che poi il tema del doppio è stato analizzato da diversi studiosi, critici, letterari, eccetera, per quello riguarda la letteratura, molto il cinema, eccetera. Invece molto non era mai stato fatto sulle arti visive, invece è un tema fondamentale, soprattutto dagli anni 60 a poi. In fondo il primo a porre il problema in modo radicale è proprio Andy Warhol, quando dice: guardate bene che in realtà tra la copia e l'originale non c'è alcuna differenza, per cui la copia ha la stessa forza, lo stesso valore dell'originale, per cui fa tutto questo lavoro, no, sulla riproducibilità delle immagini, l'opera d'arte, eccetera. Per cui noi partiamo appunto anche con Warhol e poi facciamo tutto il ragionamento arrivando fino ai giovani, insomma. Però e poi è anche una mostra, il progetto è interdisciplinare, perché collaboriamo con l'associazione Esplosiva, che è un'associazione che si occupa di musica elettronica, con i quali abbiamo organizzato un concerto molto importante qui al museo il 23 settembre. Era un concerto di Alba Noto e Blixa Bargeld, che hanno fatto appunto un concerto, era un doppio che si confrontava sulla questione della musica elettronica. Poi abbiamo avviato anche un progetto, una collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, con i quali facciamo appunto, anche loro dedicano Prospettiva 2 a tutta la tematica delle dinamiche del doppio, è un progetto curato da Mario Martone e Fabrizio Arcuri, e poi abbiamo addirittura anche con il Museo del Cinema abbiamo fatto realizzato insieme un programma dedicato al tema del doppio nel cinema, per cui abbiamo dallo Zoo di Venere di Peter Greenaway alla Doppia vita di Veronica di Keslowski a Mulholland Drive di David Lynch, insomma l'idea è analizzare il tema dal punto di vista interdisciplinare anche.
Sì, un'espansione, insomma uno sdoppiamento anche in altre discipline. Tra l'altro Alva Noto è scelto molto opportunamente, perché lui stesso ha una doppia identità, Alva Noto Castelnicolai, quindi sì, anche in questo caso
musicista e artista,
esatto. Un'altra suggestione che così vorrei proporle è a proposito proprio dello statuto di museo, che anche il museo ha una sua doppiezza, perché da un lato, se vogliamo, aspira a una libera interazione con le opere, tra le opere, e dall'altra però inevitabilmente impone uno sguardo, una disciplina, un controllo, ecco, a ciò che espone. Ecco, allora volevo sapere da lei se questo tema del doppio può avere anche una valenza politica all'interno di questa mostra.
Ma sì, il doppio secondo me ha sempre anche una valenza politica, insomma, ce l'ha senz'altro, perché essendo appunto un tema di io credo anche proprio di come dire, un elemento, uno strumento di conoscenza e individuale, forse collettiva, sicuramente offre spunti e strumenti di analisi dal punto di vista poi anche politico, insomma, per cui sì, senz'altro c'è anche questa componente. Ma noi, diciamo, per quello che riguarda la mostra vera e propria qui al museo, l'idea era appunto più offrire una panoramica sulla questione, cercare di far capire che da un lato, come dire, questa mostra aiuta a far, come dire, aiuta il pubblico a comprendere poi le diverse poetiche, diversi artisti invitati, e dall'altro era dare anche la, come dire, la possibilità al pubblico di compiere un'altra esperienza della visione dell'opera, cioè veramente in questo lungo corridoio si perdono un po' le coordinate e si entra in un gioco di specchi, insomma, che è una cosa dall'altro, da un lato un po' complicata e complessa, ma invece dall'altro è abbastanza interessante e divertente. Ecco, una cosa curiosa è che poi il pubblico trova la mostra divertente, curiosa, insomma, un luogo da percorrere, da studiare, ecco, questo era un po', era anche un po' l'obiettivo, perché poi il nostro obiettivo è cercare di allargare il pubblico del museo, per cui far arrivare più persone, ovviamente mantenendo sempre la qualità, insomma, non possiamo e non vogliamo organizzare così le mostre, come dire, blockbuster, un po', come si dice, nazionali popolari, per avere un pubblico ampio, no, l'idea è aprire il museo a un pubblico ampio, perché la missione del museo è ispirare il proprio pubblico, quindi ispirare tutti, perché l'arte è destinata e dedicata a tutti, però vogliamo farlo appunto mantenendo sempre i criteri di grandissima qualità. In questa mostra in effetti c'è, come dire, tutto il pantheon degli artisti importanti di oggi, appunto da Maurizio Cattanan a Tino Segal a Giulio Paolini, tutti gli artisti dell'arte povera. Ecco qua un aspetto interessante della mostra è che è una mostra intergenerazionale, per cui veramente abbiamo da Andy Warhol a questo Tino Segal, giovanissimo artista che ha appena fatto appena trentenne, che ha appena avuto una personale al Guggenheim di New York, insomma, che è chiuso a primavera, per cui, come dire, offre diversi elementi di interesse, credo, anche proprio a un pubblico ampio.
Sì, decisamente densa. In chiusura abbiamo pochissimi minuti, pochi istanti, le chiederei ancora qualche cenno su qualche opera, ecco, adesso mi verrebbe da chiederle qualcosa sull'opera di Tino Segal, ma forse si va a svelare qualcosa che almeno in altre occasioni, diciamo, rispetto a Tino Segal è meglio non sapere, sì, che cosa succede, vero?
Esattamente, no, non si è molto autorizzati a parlare di questa opera, no. Non può essere fotografata, per cui lasciamolo come
esatto.
Elemento di interesse. Questa...
Infatti, immagino sia verso la fine, quindi magari è anche un po' la chiosa, ecco, di tutto questo percorso. Però le chiedo magari, ecco, di Marcel Brothers che cosa ha esposto.
Ma di Marcel Brothers sono esposti questi, come dire, sono due contenitori molto simili ma non identici, che hanno al loro interno, insomma, degli elementi che rimandano, come dire, al Belgio, che è il paese dal quale viene Marcel Brothers, per cui ci sono delle cozze, eccetera, per cui in realtà è un doppio visivo che invece per andarlo a guardare, insomma, con attenzione, rivela un po' della storia, della biografia dell'artista. Poi non so, poi c'è un lavoro curioso, credo potrebbe essere quello di Phil Foyer, che sono praticamente due fotografie identiche di un bicchiere con dell'acqua dentro, e l'unica differenza, appunto, di questi lavori sta nel titolo: uno si chiama Mezzo Pieno e l'altro si chiama Mezzo Vuoto. Come a dire che non esiste, insomma, la realtà oggettiva, non esiste solo l'interpretazione della realtà, l'interpretazione dei fatti, per cui, voglio dire, c'è anche un gioco psicoanalitico. Alcuni degli osservatori troveranno questa immagine guardandola, troveranno il bicchiere mezzo vuoto, alcuni la troveranno mezzo pieno, insomma, dipende appunto anche lì dall'approccio che si ha nei confronti dell'esistenza, perché appunto il tema del doppio è un tema utile in campo filosofico, letterario e anche artistico, per conoscere se stessi e forse per conoscere qualcosa anche degli altri.
Abbiamo fatto un ampio attraversamento di questa mostra, la ringraziamo molto per la disponibilità.
Grazie a voi.
Credo che sì, c'è molto tempo, insomma, diciamo che è una mostra che dura alcuni mesi, perché fino al 9 gennaio, quindi ecco, invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori ad andare al Castello di Rivoli a visitare la mostra e a visitare anche la collezione, che tra l'altro è stata, diciamo, ha subito una rotazione di recente, se non erro, quindi,
assolutamente.
Ecco, in ogni caso c'è, insomma, è un po' la nostra punta di diamante dei musei d'arte contemporanea italiani, quindi è un luogo di grande fascino e di grande interesse.
Grazie mille.
Alla prossima, arrivederci.
Buona serata a tutti, grazie.
Grazie.